Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, i santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura del beato Bartolo Longo, 1841-1926. Prima però di dare inizio al racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, nostro beato nacque a Latiano, nella diocesi di Oria, Brindisi, l'11 febbraio 1841, da Bartolomeo, medico stimato, ed Antonia Luparelli, donna di grande fede. I pii e agiati genitori al fonte battesimale gli imposero il nome di Bartolomeo Vincenzo Romualdo Maria e lo fecero cresimare quello stesso anno. Bartolomeo, o Bartolo, si mostrava di carattere vivace, burlone, pieno di energia e creatività. A 6 anni fu inviato per gli studi a Francavilla Fontana, dove frequentò il Real Collegio Ferdinandeo, retto allora dai padri Scolopi. Era la scuola più rinomata che quei luoghi offrisse. Oltre a ricevere una buona formazione culturale, Bartolo consolidò alla scuola dei padri Scolopi anche quell'educazione religiosa che aveva già ricevuto in famiglia, e in modo particolare ebbe a modo di approfondire la devozione alla Vergine Maria, vissuta attraverso la preparazione alle feste liturgiche mariane, alla recita quotidiana del rosario e anche al mese di maggio, il mese mariano per eccellenza. Un'altra passione che curò negli anni di Francavilla e che non abbandonò più fu quella della musica. Dirigeva una piccola banda formata da strumenti in legno, capace di eseguire gli stessi brani della banda ufficiale del paese. Il curriculum scolastico, prevedeva un triennio di scuola primaria e un settennio di scuola secondaria. E in questi anni il nostro beato seppe sempre distinguersi, tanto che entrò a far parte di una sorta di accademia interna destinata agli alunni più meritevoli. Completò quindi gli studi nell'estate del 1857, ritornando in famiglia. La mamma, rimasta vedova, nel frattempo aveva sposato l'avvocato Giovanni Battista Campi. Lì in famiglia Bartolo vi rimase poco tempo perché ben presto partì per Brindisi allo scopo di continuare gli studi. Lì venne affidato a un maestro privato, il canonico Giustino Minunni, ma quando ritornò a casa per le vacanze manifestò la sua decisione di intraprendere la strada dell'avvocatura. Sarebbe stato necessario per questo recarsi a Napoli, la città in cui tutti gli studenti ambivano andare. Ma erano allora anni difficili per il Regno delle Due Sicilie. La situazione non era poi favorevole per un ragazzo di provincia. E per questo la famiglia di Bartolo optò per la più tranquilla, ma allo stesso tempo prestigiosa, Lecce. Tuttavia, ben presto anche là i moti per la libertà e l'indipendenza, fomentati dalla spedizione dei Mille, finì per incendiare gli animi. E il giovane Bartolo rischiò persino di essere incarcerato dalla polizia borbonica a causa della sua simpatia per gli ideali della rivoluzione. E fu così che il patrigno ritenne più sicuro farlo rientrare a casa. Dopo l'unità d'Italia, nella seconda metà del 1862, Bartolo, per conseguire un titolo di studio legalmente valido, si trasferì col fratello minore al Ceste, che era intenzionato a intraprendere gli studi di medicina a Napoli. Il nuovo stato liberale che si era imposto manteneva i canoni più severi del laicismo: chiusura dei seminari, soppressione dei monasteri e dei conventi, delle congregazioni religiose, incameramento dei beni ecclesiastici, abolizione dell'insegnamento della religione, rimozione dei docenti ecclesiastici a favore di intellettuali di indirizzo laicista, secolarizzazione dell'istituto del matrimonio. La chiesa e i religiosi vennero giudicati nemici della luce, secondo il preconcetto tipico dell'illuminismo, e additati come cause del regresso e del sottosviluppo della coscienza umana, responsabile di fomentare la superstizione. Ecco, quindi contrapponendo quella che è la ragione alla fede. Non era raro trovare sui giornali dell'epoca caricature di ecclesiastici e di religiosi dipinti in maniera grottesca, con espressioni di perfidia e di malvagità, che facevano leva sulla buona fede della gente semplice. Con tutti i mezzi si seminava, insomma, l'odio nel popolo verso il clero, e ben presto se ne raccolsero i frutti: violenze di ogni tipo contro sacerdoti e religiosi, incendi di chiese e conventi. E lo stesso arcivescovo di Napoli fu costretto per ben 2 volte ad allontanarsi dalla diocesi. In questo clima, Bartolomeo, assieme ai corsi di giurisprudenza, comincia a frequentare anche lezioni di lettere e di filosofie. E poiché l'università era diventata il vessillo dell'ideologia liberale, atea e anticlericale, ben presto finì per restarne affascinato. A dare il colpo di grazia fu la lettura fuorviante della vita di Gesù di Ernesto Renan, in cui veniva negata la divinità di Cristo. E così cominciò ad allontanarsi dai sacramenti e sostituì la religione di Gesù con la religione dei nuovi lumi. Il 12 dicembre 1864 si laureava in giurisprudenza a soli 23 anni. Quindi Bartolongo in quel tempo si professava liberale, radicale e anticlericale militante, tanto da meritarsi dai suoi colleghi il soprannome di Capaneo degli studenti, cioè di un eroe mitologico. Si manifestavano in lui quelle caratteristiche che avrebbero fatto in seguito di Bartolo un vero e proprio leader: ingegno, abilità nel parlare, spirito critico, capacità organizzativa. Preso dai tumulti esteriori e interiori, ansioso di scoprire la verità, si avvicinò addirittura allo spiritismo, facendo ricorso agli spiriti dei morti per conoscere il futuro e altre cose. Sedotto dall'amore per il misterioso, l'occulto e il soprannaturale, la sera del 29 maggio 1864 mise piede per la prima volta nella sede dell'associazione spiritistica. Non dimenticò mai quella data, il 29 maggio, perché da quel momento in poi iniziò un percorso umano e spirituale in caduta libera, che ne compromise irrimediabilmente anche la salute. Quella data, il 29 maggio, rievocava però anche il giorno in cui aveva consacrato, da giovane studente in collegio, se stesso alla Regina dei Fiori, alla Madonna. E sappiamo che una madre non abbandona il proprio figlio che a lei si affida, soprattutto nei momenti di difficoltà. E la Madonna continuò a vegliare su Bartolo, anzi sembra che addirittura anche durante gli anni dello spiritismo non abbia comunque mai smesso di pregare il rosario. Comunque, Bartolo si immerse, ahimè, nello spiritismo, diventando prima uno dei medium più ricercati di Napoli, poi addirittura sacerdote dello spiritismo. Durante questa cerimonia di ordinazione, tra virgolette, celebrata dopo 3 giorni di digiuno, fu unto a occhi chiusi, con le mani legate, mentre un gruppo di persone appartenenti all'associazione lo segnavano con delle spade sul petto. Bartolo, convinto che lo spiritismo avesse la capacità di restaurare il mondo in opposizione alla Chiesa Cattolica, cominciò a fare proseliti sia fra i giovani amici e persino nel clero. La profonda educazione cristiana però che aveva ricevuto in famiglia e poi presso il collegio di Francavilla Fontana, e appunto noi aggiungiamo anche quella consacrazione alla Madonna che aveva fatto, ben presto gli fecero sentire la nostalgia di Dio. E ad aiutarlo a uscire da questa situazione, davvero incresciosa, la provvidenza si servì di un vecchio professore di oria, Vincenzo Pepe, dotto e fervente cristiano, amico di famiglia. Lo incontrò appunto lì a Napoli. Vincenzo, vedendolo così mal ridotto, fisicamente deperito, se lo prese a cuore e riuscì a dimostrargli che lo spirito che gli parlava durante le sedute spiritiche, che gli imponeva quei lunghi digiuni, non poteva essere l'angelo della luce. Dimostrava che il sentiero che aveva intrapreso era sbagliato e lo conduceva lontano dalla verità. Bartolo stesso scriverà più tardi: fu l'amico dell'anima che il Signore mi mandò incontro in tutti i momenti critici e decisivi della mia vita. Grazie a questo professor Pepe, quindi Bartolo cominciò a frequentare un'altra società, anziché quella spiritistica, un vero e proprio circolo di santità, attivo in quegli anni bui per la Chiesa a Napoli. Strinse amicizia con una serie di persone che l'aiutarono a uscire da quella crisi spirituale e a tornare a Dio, tra cui Santa Caterina Volpicelli, che gli regalò la medaglia miracolosa della Madonna del Sacro Cuore e che da quel giorno il beato portò sempre con sé. Grazie all'intercessione dell'amico Vincenzo Pepe ottenne anche un colloquio col padre Alberto Radente, un domenicano stimato e apprezzato per le sue doti spirituali, che subito comprese l'abisso in cui Bartolo era precipitato e lo seguì pazientemente per ben un mese, riammettendolo alla fine all'Eucarestia, a ricevere la comunione. Così ricorda Bartolo questo evento. Mi tenne per apparecchio la comunione fino al 23 giugno 1865, venerdì, che in quell'anno fu la festa del cuore di Gesù. Sicché nella festa del cuore di Gesù 1865 io feci la comunione pentito e rientrato nel seno della Chiesa di Gesù Cristo. Il padre Alberto Radente gli raccomandò in quell'occasione soprattutto la propagazione della devozione del rosario, proprio come mezzo di salvezza, assicurandogli poi anche il suo aiuto spirituale. La conversione del beato Bartolongo poteva dirsi completa e definitiva. Da zelante propagatore dello spiritismo, nel giro di 3 anni Bartolo divenne un fervente terziario domenicano con il nome di Fratel Rosario. Comunque, fatto ritorno da Napoli a Latiano, Bartolo cominciò a esercitare l'attività forense come avvocato e a darsi alla propagazione della devozione del Sacro Cuore, con tanto zelo da essere chiamato il Beatello. Ogni giorno faceva la comunione, ogni sera recitava il rosario. In quel tempo per ben 2 volte pensò di formarsi una famiglia, anzi al termine di un corso di esercizi spirituali pensò anche di farsi domenicano, ma il sacerdote che lo guidava gli andava sempre ripetendo: Bartolino mio, rimani così, altrimenti non si compiranno su di te i disegni di Dio. Quindi evidentemente, mosso da un'ispirazione interiore, questo padre spirituale lo prepara a quella che sarà la sua missione. Nel 1868 Bartolo ritornò a Napoli in casa del fratello Alceste, divenuto medico, e fu allora che si innamorò delle opere benefiche del beato Ludovico da Casoria, francescano, apostolo dei piccoli Moretti, e del padre Carlo Rossi, fondatore di un istituto per l'assistenza dei poveri anziani. Fu così che mentre si dava alle opere di carità nei ghetti, negli ospedali, non trascurava gli studi professionali e continuava ad approfondire anche gli studi sacri. A Napoli frequentava la casa del marchese Francesco Imperiale, suo intimo amico, il quale aveva sposato la sorella di Santa Caterina Volpicelli, la fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore, per l'istruzione e l'educazione della gioventù e l'assistenza alle chiese povere. Bene, questa santa, per dare stabilità alla sua opera, aveva comprato un vasto palazzo che sorgeva al largo Petrone alla Salute. E sua prima compagna e collaboratrice era stata una certa contessa Marianna Farnararo, vedova de Fusco, la quale si trovava in un grave disagio economico. Ebbene, per togliere il nostro beato dal contatto con gli antichi compagni del male, questi apparentemente appartenenti a queste sette spiritiche. Su suggerimento di questo marchese, la santa Caterina Volpicelli offrì a Bartolo l'ospitalità nel suo palazzo affinché l'aiutasse a propagare la devozione a Sacro Cuore. Non essendovi in quei paraggi ristoranti, il beato faceva mensa comune con questa vedova De Fusco e i suoi quattro figli, pagandole mensilmente 50 ducati e fornendola di vino, olio e frutta che gli giungevano dalle sue terre. Ecco, l'incontro con questa contessa vedova, che Santa Caterina Volpicella aveva accolto nel suo palazzo con i suoi figli, fu davvero provvidenziale e diede una svolta decisiva alla vita del nostro beato. Divenne infatti ben presto l'amministratore delle terre che la contessa aveva ereditato dal marito nella valle di Pompei, ma che allora erano abbandonate e infestate da briganti. Quando Santa Caterina Volpicelli, per le esigenze della sua opera, invitò i suoi ospiti a trasferirsi altrove, la vedova De Fusco e il nostro beato decisero di andare ambedue a abitare nel palazzo Passaro a Salvator Rosa. Ed è proprio nell'ottobre del 1872 che il nostro beato, passando per le terre della contessa, angosciato dal terribile ricordo del suo passato, ebbe una singolare esperienza che non dimenticò più. Lui stesso così racconta: tutto era avvolto in quiete profonda. Volsi gli occhi in giro, nessun'ombra di anima viva. Allora mi arrestai di botto. Sentivami scoppiare il cuore. In cotanta tenebria di animo, una voce amica pareva mi sussurrasse all'orecchio quelle parole che io stesso aveva lette e che di frequente ripetevami il santo amico dell'anima mia ora defunto. Se cerchi salvezza, propaga il rosario. Chi propaga il rosario è salvo. Questo pensiero, continua sempre il beato che scrive, fu come un baleno che rompe il buio di una notte tempestosa. Satana, che mi teneva vinto come sua preda, intravide la sua sconfitta e più mi costringeva nelle sue spire infernali. Era l'ultima disperata lotta. Con l'audacia della disperazione sollevai la faccia e le mani al cielo e, rivolto alla Vergine Celeste, gridai: «Se è vero che tu hai promesso a San Domenico che chi propaga il rosario si salva, io mi salverò, perché non uscirò da questa terra senza aver qui propagato il tuo rosario». Niuno rispose. Silenzio di tomba mi avvolgeva d'intorno. Ma da una calma che repentinamente alla tempesta successe nell'animo, inferii che forse quel grido di ambascia sarebbe un dì esaudito. Una lontana eco di campana giunse ai miei orecchi e mi scosse. Suonava l'angelo del mezzodì. Mi prostrai e articolava la prece che in quell'ora un mondo di fedeli volge a Maria. Quando mi levai in piedi, mi accorsi che sulle guance era corsa una lacrima. Bartolo aveva così compreso la sua missione: propagare il Santo Rosario, propagare questa preghiera come arma di salvezza, non solo del prossimo, ma anche di se stesso. Ecco, chi propaga il Rosario salva se stesso, no? E quindi la prima cosa che fece fu quella di creare una confraternita del rosario con lo scopo di accompagnare pietosamente i morti al cimitero, di elevare preghiere in suffragio delle loro anime e di offrire ai contadini uno strumento di aggregazione sociale. Successivamente, dopo un anno dal suo arrivo alla Valle di Pompei, organizzò la prima festa del rosario, mettendo in palio crocifissi, medaglie, corone, santini, abitini e oggetti in oro napoletano, cioè vistosi ma non di grande valore, donatogli dall'amica Santa Caterina Volpicelli e dalle sue nobili compagne. Allo scopo di attirare ancor più la gente e rendere gloriosa la festa, predispose per l'occasione i fuochi d'artificio e la presenza della banda musicale della vicina città di Pagani. Quindi una santa messa cantata e un discorso sul rosario tenuto dall'amico padre Radente, fatto venire appositamente da Napoli. Purtroppo però, quella terza domenica di ottobre, mese del rosario, sulla valle si abbatté un grosso nubifragio che impedì alla banda di raggiungere Pompei e a tanti contadini di arrivare alla piccola chiesetta del Santissimo Salvatore per ascoltare la messa e la predica. A questo si aggiunse il fatto che i pochi contadini che riuscirono ad arrivare in parrocchia non capirono quasi nulla del dotto discorso del padre Radente, abituati com'erano ad ascoltare solo il proprio parroco predicare in dialetto. L'anno successivo, ecco, il santo non si diede per vinto, memore dell'esperienza precedente, aveva affidato al parroco l'incarico della catechesi nelle 3 sere precedenti la festa. E nel giorno stesso tutto si svolse con grande soddisfazione del popolo. I fuochi d'artificio, la corsa degli asini, quella nei sacchi, l'esibizione della banda e infine la clamorosa arriffa. Anche questa volta, non avendo un'immagine della Madonna, acquistò una litografia della Vergine del Rosario che aveva impressi attorno in piccoli riquadri i 15 misteri del Rosario. Guadagnatosi così l'affetto e la stima dei contadini della valle, Bartolo decise di organizzare per l'ottobre dell'anno seguente, cioè il 1875, una missione popolare, che a differenza delle feste precedenti potesse segnare quindi profondamente il cuore dei fedeli, suscitando in loro la speranza del perdono con la devozione a Maria e segnatamente al suo rosario. Lui stesso chiamò quella missione popolare l'ora della misericordia. In programma ogni giorno vi erano la recita del rosario, la santa messa e altri momenti di preghiera. Questa volta, invece della solita litografia, Bartolo aveva acquistato una statuetta della Madonna del Rosario che espose alla venerazione dei fedeli sotto un piccolo baldacchino nella restaurata chiesa parrocchiale, alla quale Santa Caterina Volpicella aveva donato un nuovo altare in marmo. La numerosa partecipazione del popolo alla missione e le norme liturgiche vigenti all'epoca convinsero Bartolo a acquistare subito una tela della Vergine del Santo Rosario da poter esporre in occasione della conclusione della missione popolare. Il quadro avrebbe permesso ai contadini, inoltre, di radunarsi ogni sera in chiesa davanti a questa immagine sacra per la recita del Rosario. E fu così che proprio alla vigilia della chiusura della missione, Bartolo si mise in viaggio verso Napoli alla ricerca di questa tela, senza però trovarne nessuna di suo gradimento o adeguata al suo budget. Casualmente incontrò il suo padre spirituale lì a Napoli che gli offrì la possibilità di prendere un vecchio quadro della Vergine del Rosario. Ma quale fu la sua delusione nel constatarle lo stato in cui si trovava questa tela e anche le fattezze. Non era per niente bello. Tuttavia non aveva alternative e quindi, affidato il trasporto a un signore, si affrettò a precedere l'arrivo del quadro prendendo il treno. Quale fu la sua meraviglia all'arrivo della tela, nell'accorgersi che era stato trasportato su un carretto carico di letame. Ed era così che la sera del 13 novembre 1875 faceva il suo ingresso a valle questa tela brutta e puzzolente, che da lì a poco però sarebbe diventata la prodigiosa immagine della Vergine del Santo Rosario di Pompei, venerata e famosa in ogni angolo del mondo. Ecco, sembra quasi che il cielo abbia voluto manifestare agli uomini che la Vergine veniva sulla terra proprio incontro ai poveri peccatori, per donare ad essi le sue misericordie, per sollevarli dalle loro miserie, dalle loro brutture. Dopo il suo arrivo a Pompei, il quadro fu sottoposto a urgenti restauri perché, così com'era, ebbe a dire il beato, anziché devozione, ispirava terrore, quindi era davvero brutto. Il lavoro fu dapprima affidato a un certo Guglielmo Galella, un paesaggista che lavorava negli scavi archeologici, e poi a Federico Maldarelli, un insigne pittore napoletano. Il dipinto fu reso più armonico a partire dall'aggiunta della parte mancante sulla testa della Vergine. Fu sostituita Santa Rosa con Santa Caterina, speciale protettrice di Bartolo Longo. Ma nonostante questo radicale restauro, il volto della Madonna non era ancora migliorato sensibilmente e non si sapeva cosa fare per migliorarlo. Ma fu la Madonna stessa, come disse il beato, a abbellire prodigiosamente la sua immagine. Infatti, Bartolo racconta che dal giorno in cui nel 1881 il quadro fu tolto dalla chiesetta del Santissimo Salvatore e fu posto in una delle cappelle laterali del nascente santuario, il volto della Vergine cominciò a trasformarsi, assumendo una particolare bellezza che faceva vibrare i cuori di quanti si accostavano all'effigie per pregare. Comunque c'è da dire che da subito cominciarono a arrivare le grazie, tanto che Pompei divenne in breve tempo meta di attrazione di imponenti folle. Per la custodia del quadro, il beato in principio aveva fatto costruire, accanto alla chiesa parrocchiale, una cappella dedicata a Santa Caterina. Ma l'apostolato era talmente accresciuto nel giro di poco tempo che l'8 maggio 1876, quindi siamo l'anno dopo quella famosa missione popolare, Monsignor Formisano ritenne opportuno porre la prima pietra per la costruzione di una chiesa più ampia, di cui il nostro beato e la contessa De Fusco si fecero promotori e che diventerà l'attuale santuario. Nel mese di maggio 1887 l'altare maggiore fu consacrato dal cardinale monaco La Valletta. Tra una moltitudine di fedeli esultanti, accanto a essa fu solennemente traslato il quadro della Madonna e incoronato con diadema d'oro. In quel tempo di acceso anticlericalismo, il beato fu visto aggirarsi per Napoli con grosse corone del rosario al braccio, raccogliere casa per casa le offerte per sottoscrizione di 5 centesimi al mese, questuare senza rispetto umano alle porte della chiesa, noncurante degli insulti che riceveva. Durante il mese di maggio fu scorto un giorno in chiesa con la barba incolta e così dimessamente vestito che, essendo stato scambiato per un propagandista protestante in cerca dell'elemosina, fu pubblicamente ripreso e cacciato di chiesa a furor di popolo. Di queste incomprensioni egli soffriva in silenzio nel proprio cuore, ma per amore del rosario teneva duro. Il beato Ludovico da Casoria, un giorno, trovatolo molto scoraggiato, lo rianimò dicendogli: «Consolati, tu hai da compiere una grande missione, erigere un santuario e donarlo al Papa. Gli altri figli, il Papa, lo hanno spogliato, tu lo devi vestire». Appunto perché siamo proprio negli anni dell'Unità d'Italia in cui si era tolto, no, al Papa i possedimenti, eccetera, no? Quindi il beato Ludovico Casoria dice: «Beh, tutti tolgono al Papa ogni cosa, lo spogliano, tu invece lo devi vestire, donargli, cioè quest'opera». Per propagare sempre più la devozione alla Madonna del Rosario, nell'agosto del 1877 il beato iniziò la pubblicazione dei 15 sabati. Nel 1883 compose la famosa supplica e nel 1884 iniziò la pubblicazione del bollettino Il Rosario e la Nuova Pompei, che ben presto raggiunse le 100.000 copie e divenne il tramite di unione tra il santuario e gli innumerevoli devoti sparsi in ogni parte del mondo. Il desiderio di Longo, però, era che sotto lo sguardo materno della Madonna sorgessero opere di beneficenza a sostegno della gioventù abbandonata. Approfittò quindi delle ingenti somme di denaro che i devoti facevano affluire nelle sue mani per erigere nel 1887 l'orfanotrofio femminile, nel 1891 l'ospizio per i figli dei carcerati e finalmente nel 1922 anche un'analoga opera, tanto desiderata, per le figlie di carcerati. E in questo modo rispondeva concretamente alle strambe opinioni, ma allora molto in voga, dell'antropologo Cesare Lombroso, il quale con la sua teoria positivista precludeva ogni redenzione, non solo del delinquente, ma anche del figlio del delinquente, per le anomalie organiche trasmesse per eredità. Operò quindi a beneficio di innumerevoli giovani, senza fare, scriveva, alcuna distinzione tra i nati da delinquenti e i delinquenti nati. Nel ricevere i miei fanciulli, figli di condannati, non li guardo in faccia né sul cranio, no? All'epoca si dice appunto in base alla forma del cranio puoi vedere se uno ha problemi psicologici, se farà del male, se farà del bene, come si comporterà, eccetera. Ma soltanto mi accerto se sono reietti ed innocenti abbandonati. Questo mi basta, me li stringo al cuore e comincio a educarli. In quest'opera, fino al 1907, fu coadiuvato dagli padri Scolopi e in seguito dai fratelli delle scuole cristiane. In quegli anni avvenne anche un altro fatto importante nella vita di Longo, ossia il suo matrimonio con la contessa De Fusco. A motivo della loro comunanza di vita e della stretta collaborazione nell'amministrazione dell'opera di Pompei, la gente, senza fondamento, faceva delle malevoli insinuazioni nei loro riguardi. Bartolo in un primo momento pensò di lasciare ad altri il compito di portare avanti l'opera intrapresa, ma in seguito, consigliato da autorevoli amici e dallo stesso Papa Leone XIII, acconsentì a unirsi in matrimonio con Marianna De Fusco alla presenza del vicario generale di Napoli. Dalle testimonianze risulta che i due coniugi vissero tutta la vita in perfetta castità nel palazzo che il Longo si era fatto costruire di fronte al santuario, e che serviva anche come sede dell'amministrazione dell'opera, della segreteria, della stamperia e dei ricevimenti. Su richiesta di Don Bartolo, nel 1892 il padre Mariano Rossi, domenicano, venne nominato rettore del santuario di Pompei. Già posto da Leone XIII alla morte del vescovo di Nola sotto la protezione del cardinale Raffaele, monaco La Valletta. Il 13 marzo 1894, con il breve Qua Providentia, il Papa accettò in dono il santuario che venne posto sotto l'immediata giurisdizione della Santa Sede. Il cardinale monaco La Valletta fu nominato di esso vicario pontificio e coniugi Longo amministratori pontifici a vita. Per l'istruzione e l'educazione della gioventù femminile, nel 1897 il Beato fondò, con l'aiuto del padre Giuseppe Leone, redentorista, e di alcune monache domenicane di Marino, la Congregazione delle Figlie del Santo Rosario di Pompei, che fu aggregata all'ordine domenicano. Le varie opere di Pompei sorsero non soltanto per i cospicui aiuti materiali che i devoti della Madonna del Rosario donavano con la più assoluta fiducia al nostro beato, ma anche per l'illuminata saggezza, il realismo equilibrato della sua mente e della sua intelligente pietà, che convinceva e trascinava. Agli istituti si allineò ben presto l'habitat della nuova cittadella, l'ospedale, la stazione ferroviaria, l'ufficio telegrafico, le scuole serali per gli adulti, le scuole diurne per i bambini, con i relativi premi ai più meritevoli. Il beato stesso un giorno si domandò che cosa fosse Pompei e rispose: nient'altro che fede e carità. Don Bartolo fu davvero un uomo di genio nel fare il bene. Dotato di una tenacissima memoria, di una fervida fantasia e di una rara capacità di attendere contemporaneamente alle cose più diverse. Tuttavia, se l'opera di Pompei gli crebbe meravigliosamente tra le mani, il vero motivo va ricercato nell'intensa vita spirituale che condusse sempre e nella continua immolazione a cui si sottopose per la gloria di Dio e l'esaltazione della sua Santissima Madre. Ecco, prima però di continuare e vedere insieme un po' quello che era lo schema della sua giornata, facciamo un breve stacco musicale.
Thank you.
Bene, continuiamo il racconto della vita del beato Bartolo Longo. Il beato Bartolo Longo si alzava la mattina molto presto, al sorgere del sole. Tra la notte e il giorno non dormiva più di 5 o 6 ore. Faceva la meditazione, prendeva parte alla messa che veniva celebrata nella cappella attigua al suo studio privato. Ogni giorno faceva la comunione con l'ardore di un serafino e pregava tenendo tra le mani il suo libro di devozione, nel quale poneva un grande foglio di carta su cui aveva segnato le grazie speciali da chiedere per sé e per i benefattori del santuario. Sovente fu visto pregare a lungo con gli occhi socchiusi, tenendo nella destra la corona del rosario che recitava intero tutti i giorni e nella sinistra un borsellino contenente reliquie di santi. Oppure con le braccia protese verso il cielo, tenendo gli occhi fissi al tabernacolo, all'ostia solennemente esposta o al quadro della Madonna del Rosario. Davanti a Gesù sacramentato amava trascorrere lunghe ore, specialmente quando si trovava a Napoli nel periodo delle 40 ore. Durante la giornata recitava in continuazione giaculatorie e nel trasferirsi da un luogo all'altro teneva sempre in mano la corona del rosario. Un giorno a chi gli chiedeva come avesse fatto a portare a termine tante opere grandiose tra difficoltà e incomprensioni di ogni genere, rispondeva: «Non vi meravigliate, tutto è frutto della preghiera». Dopo una leggera refezione, quindi la mattina, Don Bartolo iniziava l'intenso suo lavoro con i 12 segretari che erano incaricati di evadere la corrispondenza di ordinaria importanza. Alle 10 o a mezzogiorno si recava al santuario per prendere parte alla messa dei pellegrini. Nel santuario c'era una tribuna guarnita di velluto rosso per i fondatori dell'opera di Pompei. La contessa De Fusco vi andava sempre, ma il beato da solo non vi andava mai. Anche nelle pubbliche funzioni preferiva mescolarsi con la gente in fondo al tempio, ravvolto in un modesto scialletto o dimessamente vestito. Dopo una breve visita ai vari istituti, riprendeva il suo estenuante lavoro fino alle 15. Doveva di certo essere molto intenso il suo lavoro se la persona di servizio talora era costretto a chiamarlo fino a una decina di volte per il pranzo. Il bollettino, il Rosario alla Nuova Pompei, che riportava le grazie e i miracoli operati da Maria Santissima, lo teneva impegnato per buona parte del mese, essendo in gran parte scritto da lui. Con esso svolse una provvidenziale missione in quel secolo negatore del soprannaturale e dei miracoli, ed ebbe un grande successo negli ambienti in cui penetrò, specialmente tra le classi più umili. Il beato estese la sua attività di scrittore anche a argomenti ascetici, apologetici e agiografici. Se in questi scritti si dimostrò un abile raccoglitore, nella composizione delle preghiere si dimostrò veramente uno specialista. Ecco, basta guardare e leggere la supplica, no? La Beata Vergine di Pompei, davvero ispirata. Con uno stile molto personale seppe congiungere in esse la vivacità del sentimento alla semplicità dell'animo popolare. Queste preghiere le scriveva in casa e poi andava a declamarle nel santuario sotto il trono della Madonna del Rosario. Di Bartolo Longo ci rimangono 612 lettere manoscritte, 70 pubblicazioni tra libri e libretti, 71 opuscoli di piccole letture, 72 foglietti e immaginette con preghiere varie. Tutti questi scritti furono stampati nella modernissima tipografia dei Figli dei Carcerati e hanno avuto un'eccezionale fortuna. La prima macchina per la stampa gli fu donata dallo stesso beato Ludovico da Casoria. Di molti libri se ne fecero centinaia di edizioni e di qualche volumetto si stamparono milioni di copie. Con la grazia di Dio, egli semplice avvocato condusse a Dio e ai sacramenti migliaia di persone, facendo da solo quello che centinaia di vescovi e migliaia di sacerdoti non erano riusciti a fare. Alla felice riuscita di una sua iniziativa, Don Bartolo sorrideva soddisfatto, ma nello stesso tempo lo si udiva bisbigliare: «Tutto, tutto a gloria di Dio e della Madonna». Convinto com'era, come lui stesso diceva, di non essere altro che uno straccio. ai margini di un suo libro di devozione, aveva scritto questo proposito: distacco da tutto, da tutti e da me stesso. E quando si sentiva lodare da qualcheduno per il gran bene fatto, rispondeva: sono un povero peccatore. E un povero peccatore che poteva fare? È stata la Madonna, la Madonna. Dagli scritti del Beato emergono soprattutto una vivissima devozione alla Regina del Rosario, che vuole diffondere in tutto il mondo come mezzo infallibile per riaccendere nelle anime la fede, e dall'altra un'ardente carità per i più miseri, i più abbandonati, i più disprezzati, come le orfanelle e i figli dei carcerati. Predilesse sempre i poveri e li aiutò come poté, memore di quanto un giorno gli aveva detto il beato Ludovico da Casoria: se vuoi salvare le anime dei poveri, prendile per la bocca, cioè intendendo dire da loro da mangiare, cioè attraverso la carità materiale giungere poi alla carità spirituale, facendosi loro consigliere, loro aiuto nel giungere a Dio, nel lasciare la vita di peccato per intraprendere una vita buona, santa. Per poter essere largo con gli altri, spaccava il centesimo per sé, non faceva uso di tabacco né di profumi, si privava del necessario e persino delle proprie sostanze. I suoi familiari e collaboratori avrebbero voluto mettere alla porta coloro che si rivolgevano a lui per aiuto, ma egli accoglieva tutti nel suo ufficio dicendo: quando i poveri vengono a noi, sono la nostra fortuna. A nessuno negava il soccorso materiale e spirituale. Sovveniva a famiglie decadute o bisognose con prolungati e vistosi sussidi mensili. Sosteneva a proprie spese giovanetti che aspiravano alla vita sacerdotale, missionaria o religiosa. Faceva riparare presso le suore alcantarine di scafati quelle ragazze in pericolo che non poteva accogliere nel suo orfanotrofio. Più volte all'anno, soprattutto a Pasqua e Natale, per rivestire i ragazzi e le fanciulle dei suoi istituti, andava personalmente a squestuare scampole o pezzi di stoffa nei principali negozi di Napoli. Anche in città faceva distribuire denari, veste e commestibili ai più bisognosi per mezzo di una suora di carità degli incurabili. Dopo che l'opera di Pompei passò alle dirette dipendenze della Santa Sede, quindi dal 1906, la delegazione pontificia riservò a Bartolo Longo uno stipendio di lire 200.000 mensili per le sue necessità e quelle dei suoi collaboratori, ma il 20 di ogni mese d'ordinario si trovava già senza più una lira. Allora si rivolgeva a San Giuseppe, di cui portava sempre con sé l'immagine, e lo pregava: «San Giuseppe mio, mandami la provvidenza, non tengo neppure un soldo, che cosa darò io ai poveri?» Sotto il patrocinio di San Giuseppe aveva fondato nel santuario la Pia Unione per gli agonizzanti e la diffondeva ovunque. Nel pomeriggio Bartolo faceva pranzo alle 3, si cibava soltanto di un po' di brodo con polpette di pollo e beveva qualche bicchiere di vino misto ad acqua per ordine del medico. Consumava i suoi pasti sopra una vecchia e lunga tavola che serviva anche per cucire, rammendare e stirare la biancheria del santuario. Osservava fino allo scrupolo le astinenze e i digiuni prescritti dalla Chiesa nonostante i suoi continui malanni fisici. Dopo pranzo riposava per circa un'ora, poi faceva una passeggiata ordinariamente in carrozza, sia perché la contessa era zoppa e sia perché egli non poteva camminare a piedi a causa della malferma salute. Prima del 1889 aveva corso il pericolo anche di perdere la vista per una malattia agli occhi. Per diversi anni fu tormentato da un'ulcera all'occhio che gli supporava in continuazione, e finché visse sofferse di un'ernia scrotale e di coliche viscerali a causa delle disfunzioni dell'intestino cieco. Fu curato da due celebrità di Napoli, il dottor Antonio Cardarelli e il santo dottor Giuseppe Moscati. Per i lunghi viaggi, per ricevere persone di riguardo, per il trasporto degli opuscoli di propaganda, Longo disponeva di altre carrozze. Se ne serviva due volte la settimana per andare a confessarsi ad Angri dal padre Giuseppe Leoni e a Pagani dal padre Antonio Losito, entrambi redentoristi, ai quali faceva ricorso anche nelle minime cose a cui obbediva ciecamente. Due volte alla settimana, il giovedì e la domenica, scendeva a Napoli, dove possedeva una casa modestamente arredata. Con cinque segretari, tra cui l'oculista dottor Giuseppe Gaetani, provvedeva al disbrigo delle faccende relative all'opera di Pompei. Nel pomeriggio visitava le chiese nelle quali si faceva l'esposizione del Santissimo Sacramento. Trascorreva la notte del Giovedì Santo stando in ginocchio davanti all'altare della Riposizione e spiegando ai fedeli la passione del Signore. Ed è proprio raccogliendo queste meditazioni che in seguito fu pubblicato il manuale intitolato La veglia del Giovedì Santo. Dopo il passeggio del pomeriggio, Don Bartolo prendeva parte nel santuario alla recita del rosario e alla benedizione eucaristica, stando nella celletta sotto il trono della Madonna. Nel santuario di Pompei non faceva fare mesi mariani o quaresimali, perché era convinto che la Madonna facesse la predica da sé. Ci teneva invece all'ordine e al decoro della casa di Dio, allo splendore del culto. Nelle vigilie dell'8 maggio e della prima domenica di ottobre faceva deporre dal trono il quadro della Madonna del Rosario, e sostituiva le antiche gemme che l'adornavano con le nuove. La caratteristica proprio del santuario era la conversione dei peccatori, che avveniva soprattutto attraverso la confessione. Il beato faceva distribuire al banco di beneficenza centinaia di copie una preghiera che aveva composto per impedire il peccato mortale nel mondo. Per la salvezza delle anime pregava e faceva pregare le orfanelle e i figli dei carcerati, e li esortava a offrire al Signore e alla Madonna piccoli sacrifici. Dopo la recita del rosario tornava al lavoro fin verso mezzanotte per sbrigare con altri cinque segretari le faccende di maggior rilievo e quanto riguardava il santuario e gli istituti. Nella scelta dei collaboratori era estremamente prudente e sagace. Ciononostante, non tutti corrisposero alle sue aspettative. Ad essi ogni tanto ripeteva: «Ho fatto l'opera per salvarmi l'anima». Nelle sue relazioni con gli impiegati e gli operai, verso i quali si mostrò sempre generoso e cordiale, nonostante qualche momentaneo atto di impazienza, fu sempre allegro e schietto. Aborriva in sé negli altri il raggiro, la menzogna. Non commetteva mai atti indelicati con nessuno e non tollerava che fossero commessi da altri. Con tutti, in modo speciale con le orfanelle e figlie dei carcerati, parlava costantemente con commozione della necessità di amare Dio e di amare la Santissima Vergine. Don Bartolo rispettava rigorosamente la volontà di coloro che gli inviavano offerte per le opere del santuario. Era soprattutto estremamente preciso per i legati di messe. E per questo diversi sacerdoti si mostravano insofferenti che un avvocato laico raccogliesse intenzioni di messe a loro detrimento e li distribuisse per un indulto pontificio a una lira, qualunque fosse l'elemosina, ai sacerdoti addetti al santuario e ai parroci che si trovavano in necessità. Altre persone, poi, al vedere prosperare le opere di carità dei coniugi Longo, non sapevano darsi pace, rosi dall'invidia. Il beato soffriva delle loro maldicenze, ma non perdeva per questo il suo aspetto abituale, sereno e persino allegro. Era pieno di gratitudine verso i suoi benefattori e lo dimostrava regalando loro oggetti di devozione che sovente superavano in valore le loro stesse offerte. A chi gli rimproverava la larghezza rispondeva: «Questa è la semenza per il domani». E in effetti, la provvidenza non fa mai mancare a chi opera per la sua gloria. La sera, dopo aver preso una tazza di brodo, un uovo e un po' di camomilla, il beato chiudeva la sua laboriosa giornata con una prolungata preghiera. Talvolta la faceva in compagnia del dottor Gaetani e se la consorte borbottava perché non la lasciavano dormire, Bartolo la supplicava: «Contessa, fateci finire l'ufficio», oppure «Contessa, fateci finire il rosario». Agli angoli della camera nuziale dei Longo, priva di fiori e di gingilli, c'erano due lettini cinti da tendine bianche in cui dormivano i due coniugi. Nessuno ha mai osato mettere in dubbio il candore di Bartolo, la tutela del quale egli pregava, si mortificava e portava ai fianchi il cingolo di San Tommaso. Quando riceveva donne nel suo ufficio privato, lasciava sempre aperta la porta per non dare sospetti, oppure si intratteneva con loro alla presenza di familiari o di impiegati. A tutti insinuava l'amore al pudore, alla purezza, e alle suore da lui fondate, alle orfanelle, alle persone che ricorrevano a lui per consiglio, raccomandava la castità verginale. Il suo riserbo era talmente grande che non si permetteva neppure di accarezzare, baciare o prendere in braccio le nipotine. Finché visse andò soggetto a molte tribolazioni, soprattutto da parte dei familiari. Unica cassiera ed erogatrice del denaro dell'opera era la contessa sua consorte, la quale sventuratamente possedeva un carattere talmente difficile da essere chiamata la diavola zoppa. Don Bartolo la stimava per la sua accortezza e prudenza, ma ella si considerava superiore a lui e si imponeva anche perché il santuario era sorto sui suoi terreni. Piuttosto irascibile, sospettosa, intrigante, si mostrava troppo interessata per l'avvenire dei suoi figli, di cui due malati mentali e il terzo più amante del gioco che del risparmio, e che, dopo l'uscita di senno della propria moglie, aveva cominciato a convivere con un'altra donna sposata, per immenso dolore e rammarico del nostro beato. Insomma, in un ambiente familiare tanto mediocre, si capisce come Longo, impulsivo e volitivo per temperamento, avesse qualche volta improvvisi e momentanei scatti di impazienza, sia con la contessa, alla quale rimproverava l'eccessiva condiscendenza per i figli, sia con i figliastri, ai quali rimproverava la scaltrezza che avevano nel procacciarsi i mezzi necessari per la loro vita libertina a danno del santuario e delle opere annesse. Costoro furono sempre tenuti dal beato lontano dall'amministrazione, né mai il beato diede ad essi del denaro non suo o si intromise nei loro affari per non suscitare guerre in famiglia. La contessa, debole con i figli, era invece prepotente con i parenti di lui. Quando da Latiano venivano a trovarlo, li costringeva a cercare alloggio negli alberghi. Unico svago del nostro beato era quello di fare ogni tanto un viaggio al paese natio, ma la contessa glielo permetteva molto difficilmente, perché temeva che facesse elargizione ai parenti, e il nostro beato accettava in silenzio quelle umiliazioni e quelle limitazioni che la moglie gli imponeva. E quando questa strepitava più forte per il trionfo delle proprie idee, lui si limitava a dire: «Contessa, tutto passa, pensiamo al paradiso». Quando quella riusciva a spontarla, allora compiaciuta borbottava: «Con Bartoluccio bisogna gridare». Il Signore diede a lui la penna e a me la lingua. Il beato, dal canto suo, nei momenti più difficili, soleva esclamare: «Viva Gesù nei nostri cuori!» oppure: «Questi sono i biscottini che mi manda la Madonna». Alle persone di servizio, che naturalmente rimanevano poco edificate delle contraddizioni a cui veniva sottoposto dalla moglie, diceva: «Dobbiamo amare, desiderare le umiliazioni e le obiezioni. Sono esse che ci purificano e ci rendono migliori». E chiamava le contrarietà, i dolori e le incomprensioni degli uomini le misericordie del Signore. La contessa, forte della sua posizione sociale, lo contrariava anche nelle questioni che riguardavano le congregazioni delle suore, il santuario, l'ampliamento delle opere di Pompei, le relative spese. In tutto, Bartolo Longo, che era un vero uomo di Dio, faceva più affidamento sulla divina provvidenza che sui mezzi umani. E una sera la contessa lo chiamò fantastico e pazzo, perché senza mezzi sufficienti aveva ordinato la costruzione di un nuovo altare. Lui, senza scomporsi, si limitò a dirle: «Ci penserà la Madonna». Scese quindi nel santuario per fare orazione. Non l'aveva ancora terminata quando gli si avvicinò un signore di passaggio che gli consegnò una busta. Conteneva esattamente la somma che occorreva per pagare i marmi e gli operai per la costruzione di quell'altare. Nel mese di settembre 1885 Bartolo ebbe a sostenere anche le controversie con i padri domenicani che avrebbero desiderato che il santuario fosse donato all'ordine. Longo non era contrario a questa proposta, ma ne fu dissuaso da autorevoli consiglieri ecclesiastici, tra cui il cardinale Camillo Laurenzi. Nell'avvertenza di quegli anni si inserisce anche l'episodio dell'istruzione della Sacra Congregazione dei Riti del 1890, con la quale si vietava di venerare l'immagine della Madonna di Pompei nelle chiese domenicane dove fosse già esposta un'altra immagine della Madonna del Rosario, proprio perché non ci fossero due immagini simili. I domenicani erroneamente ne dedussero che la Sacra Congregazione intendeva vietare la venerazione dell'immagine del santuario di Pompei anche in altre chiese dove non ci fosse analoga immagine della Vergine del Rosario. E il nostro beato insorse con una certa vivacità contro di loro con il bollettino del giugno 1890 per impedire che si creasse confusione tra la gente semplice a detrimento dello stesso santuario ormai famoso in tutto il mondo. Più gravi sofferenze però dovette affrontare nella questione sorta tra lui e la Santa Sede riguardo all'amministrazione dell'opera di Pompei, che per il rapido sviluppo cominciava a diventare assai complessa. Fino al 1904 l'amministrazione del santuario delle opere annesse era rimasta interamente nelle mani di Don Bartolo, il quale svolse il suo compito in modo oculato e coscienzioso sotto la supervisione piuttosto sommaria dell'autorità ecclesiastica. Sorsero quindi dicerie e lagnanze da parte di persone che erano rimaste escluse, o che non erano a conoscenza della complessità dell'amministrazione o delle speciali facoltà accordate al fondatore dell'opera. E sta di fatto che, senza che a Roma si avesse un'esatta visione della reale situazione di Pompei e soprattutto dell'inscindibile unità dell'opera pompeiana, cioè tra il santuario e queste opere di carità, nel frattempo che erano sorte attorno al santuario, la Sacra Congregazione del Concilio stabilì, senza norme concrete e pena la scomunica, che l'amministrazione del santuario fosse separato da quelle delle opere annesse. E per 14 mesi il beato Longo venne a trovarsi in una situazione delicata e scabrosa, soprattutto per la preoccupazione che le opere assistenziali ne subissero un colpo mortale, dal momento che non potevano sussistere senza l'aiuto del santuario. Le incomprensioni e l'animosità furono suscitate soprattutto dal domenicano maltese padre Azzo Pardi, in seguito allontanato da Pompei, e da don Pasquale Catacchio, che alla fine lasciò addirittura l'abito ecclesiastico. Le informazioni, spesso inesatte e tendenziose, da loro trasmesse a Roma, misero don Bartolo in cattiva luce presso gli organi della Santa Sede, impedendogli di far giungere tempestivamente a chi di dovere le proprie osservazioni proposte, o anche additandole alle interpretazioni più sfavorevoli. Oltre la pratica impossibilità di separare l'amministrazione del santuario da quelle delle opere di assistenza, restavano insolute certe grosse questioni non contemplate nel decreto, come quelle delle offerte globali, cioè fatte indistintamente per il santuario e per le opere caritative. E quindi la difficoltà della ripartizione degli oneri. Alcune spese, come quelle per il calendario e il bollettino, interessavano non solo le opere di carità, ma anche il santuario. A Roma non si ebbe per il beato e le sue intenzioni la giusta comprensione. Le sue osservazioni, come il suo indugio talvolta a rispondere, dovuto anche al suo stato fisico, furono interpretate come resistenza o insubordinazione alle superiori disposizioni, fu giudicato in sostanza come un ribelle alle autorità ecclesiastiche. In questa contesa rifulse ancor di più la virtù del beato, la sua umiltà, la sua pazienza, la sua obbedienza. Ripeteva ai suoi segretari: sia fatta la volontà di Dio. L'avvertenza si chiuse con un gesto veramente eroico da parte del beato che firmò la cessione del santuario e di tutte le opere annesse alla Santa Sede, convinto com'era che non era possibile scindere un'istituzione in cui l'opera della fede e l'opera della carità si sostenevano a vicenda. A comprova della nobiltà d'animo del beato sta anche il fatto che, fatta questa cessione, fino alla morte, cioè per altri 20 anni, continuò a lavorare indefessamente per l'opera di Pompei alle dipendenze del delegato pontificio Monsignor Augusto Sili, poi cardinale, con umiltà, devozione, soprattutto nella direzione del bollettino. Tra tante incomprensioni e lotte, fu udito sovente sospirare: Signore, ho lavorato per te e per le anime redente dal tuo sangue. Finché visse, Don Bartolo continuò a praticare tutte le virtù in grado eroico sotto la guida negli ultimi anni del suo confessore Monsignor Nicola Tafuri. Il 9 febbraio 1924 il beato aveva perso la consorte e quando percepì che si avvicinava anche la sua fine, con testamento olografo dichiarò la delegazione pontificia sua erede universale. Il palazzo che abitava avrebbe voluto donarlo, d'accordo con la contessa, al santuario. Suo nipote, però, l'ingegnere Bartolomeo, approfittando della lunga permanenza dello zio a Latiano, dopo la morte della moglie, lo spaventò parlandogli di una causa che gli eredi della De Fusco gli avrebbero probabilmente intentato. E impressionato dalla possibilità dello scandalo di una causa, egli ormai vecchio, malato e solo, glielo assegnò con i beni di Latiano, firmando il vitalizio che in tutta fretta gli era stato presentato. In seguito, ritornato a Pompei, se ne pentì amaramente, avrebbe voluto rescindere il contratto, ma ne fu sconsigliato da amici, anche perché il nipote in precedenza gli aveva imprestato 80.000 lire, di cui più non disponeva. A cominciare dal mese di maggio del 1926 fu costretto a rimanere a letto e si preparò alla morte con la preghiera e la conformità al volere di Dio. A coloro che gli facevano visita lasciava come ricordo una corona del Santo Rosario. San Giuseppe Moscati, nel visitarlo, gli riscontrò una polmonite adinamica, di cui morì il 5 ottobre 1926. Fu assistito da Monsignor Luigi Sacchi, suo ultimo confessore e membro della delegazione pontificia, il quale gli amministrò tutti i sacramenti. Durante la malattia il beato stringeva sovente in una mano il crocifisso e nell'altra la corona del rosario e baciava a intervalli ora l'uno ora l'altro. I funerali, nel santuario in cui la salma di Longo fu provvisoriamente tumulata, riuscirono splendide, perché il fondatore dell'opera di Pompei era proclamato da tutti santo. Più volte in vita aveva predetto che un giorno il Papa sarebbe andato a visitare il santuario di Pompei e che allora le sue ossa avrebbero esultato, e la profezia ebbe il suo compimento il 21 ottobre 1979, quando Giovanni Paolo II si recò a Pompei a rendere omaggio alla Madonna del Rosario, in ringraziamento del felice esito dei suoi viaggi pastorali. Le sue reliquie sono venerate nella cripta del santuario accanto a quella del padre Radente della contessa De Fusco. In vita fu udito sovente proclamare, quando aveva più bisogno degli aiuti umani, l'opera di Pompei è di Dio e della Madonna. La Madonna trionferà. E la storia gli ha dato ragione. Ebbene, vogliamo proprio in questo mese di ottobre, ecco, alla scuola di questo beato, fare nostra la preghiera del rosario come mezzo di salvezza. Ecco, vogliamo anche noi propagarlo a coloro che incontriamo sul nostro cammino. Ecco, promotori di questa preghiera che racchiude in sunto, possiamo dire, tutto il Vangelo, contemplando la vita di Gesù e di Maria, elevando col nostro cuore, la preghiera del Padre nostro che Gesù ci ha insegnato e l'Ave Maria che contiene in sé il saluto dell'angelo, le parole ispirate di Santa Elisabetta e la supplica che la Chiesa stessa ci mette, sulle labbra. Prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Bartolo Longo, prega per noi. Ave Maria.